Voi tutti già sapete che il pane azimo significa pane senza lievito, che rappresenta il lievito, il peccato che teniamo lontano. E io non posso fare a meno di pensare che dai monti Urali fino alle montagne rocciose, passando per l'Europa, c'è tutto un mondo cosiddetto cristiano che del peccato se ne fa una beffa. Cioè, noi abbiamo un mondo in guerra, si può dire, ma anche se non è una guerra scoppiata, ma già ci sono molti che hanno preso le loro posizioni, chi a favore dell'uno, chi a favore dell'altro, ma anche fomentando e anche vivendo dell'odio l'uno contro l'altro. E quindi questo pane azimo che Gesù Cristo rappresenta nella nostra vita, cioè un uomo puro dal peccato, senza peccato, un uomo che è disposto a morire per le nostre iniquità, cioè è come in effetti come qualcuno che ha fatto qualcosa 2000 anni fa, talmente lontano dalla testa dei governanti di oggi o di sempre, perché la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. E tra queste guerre non sono mancate le guerre locali. Ancora oggi si parla tanto dell'Ucraina, ma ci sono tante guerre in America Latina, ci sono guerre in Oriente, non ne parlano, perché noi siamo vittime vere e proprie di propagande. Solo che soltanto adesso, un po' per la nostra istruzione, un po' perché loro stessi si smascherano, ci stiamo accorgendo che siamo cresciuti sotto la propaganda di questo o di quello. Per non parlare della propaganda televisiva che è un oppio per tante persone. Quindi oggi parliamo della festa dei pani azimi, con l'obiettivo e con la consapevolezza che se siamo tra le primizie del mondo, non noi qui soltanto, ma sparsi nel mondo, abbiamo la consapevolezza che mai dobbiamo perdere, che siamo chiamati per primi degli altri in questa generazione, come Dio ha fatto nelle generazioni passate, per governare l'umanità domani. Noi siamo chiamati per governare l'umanità domani, assieme a Cristo. E naturalmente dobbiamo avere quelle qualità spirituali, caratteriali, che i governanti di oggi, di qualsiasi orientamento politico, non hanno. Non ce l'hanno queste caratteristiche. Dice, perché non abbiamo la capacità di andare sulla Luna, di inventare i cellulari o di avere tutta questa scienza medica, eccetera, che fa sentire gli uomini del mondo come fossero sostituti di Dio? No, Dio sta creando in ciascuno di noi le fondamenta, il carattere di Cristo, cioè un corpo e una mente che rappresentano nella vita reale di tutti i giorni appunto la sincerità di Dio. È la verità di Dio. Difatti, gli azimi rappresentano la sincerità e la verità di Dio. La verità anche quando è una verità dura e cruda. Tanto è vero che il mondo non accetta la morte e molti credono che si continua a vivere in eternità anche se si ama il peccato. Io amo il peccato, tanti ci fanno la barzelletta dicendo: beh, io voglio andare all'inferno perché lì ci sono tutti i piaceri che Dio mi proibisce. Ora, la festa dei pani azimi non è una festa fine a se stessa, perché molti ci prendono in giro e ci considerano che noi siamo ritualistici. Ma Dio ha eliminato tutti i sacrifici di animali, ma ci sono dei rituali come la Pasqua, come il battesimo e anche la festa dei pani azimi, che hanno un'importanza fondamentale per il cambiamento del nostro carattere. Quindi non è fine a se stessa questa festa, ma ha lo scopo divino di trasmetterci il modo in cui dobbiamo pensare ed agire. Sapete, il marchio della bestia sulla fronte e sulla mano, ma anche il marchio di Dio, il segno di Dio, lo spirito di Dio, ci vuole dare a noi, imprimere nella nostra mente il modo di pensare e il modo di agire. Non solo nei confronti di Dio, che è la prima cosa, ma anche nei confronti di noi stessi, che è la seconda cosa, ma anche nei confronti del nostro prossimo, nei confronti di noi, gli uni gli altri, ed è la terza cosa. E perfino nei confronti del mondo, ed è la quarta cosa. Cioè noi dobbiamo dare conto a quattro sfere, che è Dio, noi stessi prima di pensare al nostro prossimo e poi al mondo. Come ci proponiamo al mondo? Siamo noi di quelle persone che veniamo in chiesa per mettere a posto la nostra coscienza una volta ogni settimana e poi nel mondo abbiamo un'altra vita, una vita diversa? Oppure trasmettiamo agli altri questa sincerità e questa verità? Apriamo, fratelli e sorelle, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 5. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 5, dal versetto 8 in poi. Sono sicuro che l'avete, in questi giorni avete letto questa scrittura tante volte, dove siamo esortati a celebrare dunque questa festa e non con vecchio lievito, non con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Noi tutti siamo cresciuti mentendo a noi stessi, in parte perché abbiamo una fervida immaginazione e quindi lo possiamo vedere nei bambini che si creano tutto un mondo a sé, ma crescendo ovviamente tante volte noi viviamo ancora di queste immaginazioni, di queste fantasie che ci allontanano dalla sincerità e dalla verità. Ora, che cosa significa questa esortazione dell'Apostolo Paolo? Perché l'Apostolo Paolo associava il pane azimo alla sincerità e alla verità? Lo dico questo soprattutto a quelli che sono nuovi, e ringraziamo Dio che ce ne sono diversi anche collegati, al quale ovviamente diamo il nostro caloroso benvenuto. Perché Paolo associava il pane azimo alla sincerità e alla verità? Perché è un concetto sconosciuto ai farisei, che con false accuse, i farisei erano un corpo di sacerdoti del tempo di Gesù, che crocifissero Gesù con false accuse. L'associazione degli azimi alla sincerità e della verità è un concetto sconosciuto al mondo intero, perché quando noi vediamo che da est e da ovest si fanno delle guerre propagandistiche o anche delle guerre vere e proprie, tutto un mondo cosiddetto che si autodefinisce cristiano, non ci rendiamo conto che la Cina è atea e noi stiamo dando alla Cina il grande esempio che questo cristianesimo è un totale fallimento. E quindi stiamo dicendo agli atei che loro hanno ragione, che loro sono migliori di noi. Quindi, quando noi parliamo di associazione degli azimi alla sincerità e alla verità, questo è un concetto totalmente sconosciuto alla Cina, ma purtroppo anche al cosiddetto mondo cristiano, che sia ortodosso, che sia cattolico, che sia protestante, non cambia. Perché quindi celebrare con gli azimi della sincerità e della verità? Ogni anno noi celebriamo, ma così come si celebrano tante volte gli anniversari di matrimonio, ma qui è Dio che ce lo comanda, no? Perché? Perché Dio vuole insegnarci che come il pane azimo è senza peccato, senza lievito, similmente l'intera nostra vita deve essere svuotata di ogni bugia e falsità e riempita deve essere di verità e di amore sincero nella nostra vita di cristiani, perché pensare che noi, solo perché facciamo parte della Chiesa di Dio Unita, non abbiamo nessuna carnalità e non abbiamo ancora pensieri maliziosi, è illudersi, è prenderci in giro. È attraverso la preghiera, è attraverso innanzitutto questa prima consapevolezza che noi ancora non siamo totalmente puri. Dobbiamo, noi per poter entrare nel regno di Dio, abbiamo sentito i bellissimi sermonetti di Fabio e poi quello di Giovanni, della risurrezione, di andare, che il terzo cielo, come ha detto Fabio, verrà sulla terra. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, il terzo cielo scenderà qui sulla terra, cioè come una grande ondata, che il pianeta sarà totalmente immerso da questo spirito del terzo cielo. Che cos'è la sincerità? Ecco, perché sono belle parole, cerchiamo di capire più da vicino cos'è la sincerità e che cos'è la verità. Perché sapete, tra sincerità e verità, io tempo fa l'ho fatto già questo sermone, però ho visto che non tutti l'hanno capito. Che cos'è la sincerità e che cos'è la verità? Perché sono due cose, sembrano simili ma sono diverse. La sincerità, non per quello, per come la vede il mondo, ma per come la vede Dio nella Bibbia, la sincerità è la corrispondenza di una espressione o di un comportamento all'effettivo modo di sentire o di pensare soggettivamente. Per me quella è la sincerità. Io sono sincero. È come quando un bambino, magari con un martello, glielo sbatte in testa al padre e dice: ma io mi sembrava un palloncino. Soprattutto se è come la mia testa, no? Allora, per lui quella è la sincerità, e magari è sincera, ma è la verità. Per essere sinceri basta dire quel che si pensa, come anche possiamo dire qualcuno che pecca dice: io pecco, tu sei ipocrita, perché pecchi nel tuo cuore ma vuoi apparire una persona santa. Io pecco, quel peccato mi piace, e lo faccio, è sincero, ma sta vivendo secondo verità. È verità quello che lui dice, è la verità della vita, è la verità che dà la vita. Allora, comunque già riconoscere che siamo maliziosi è già mezza strada, mezzi avvisati, mezzi salvati. Ma per essere, riguardo alla verità, per essere veridici o veritieri, è necessario molto di più. È necessario che il nostro sentire nel cuore e i nostri pensieri siano in accordo con la verità oggettiva. C'è una verità oggettiva, che è una verità assoluta, che è al di fuori della nostra soggettività. Quindi quella ci sembra verità, quella che ci sembra. Io mi innamoro di una persona, per esempio, che mi sembra la persona più bella e migliore del mondo, ma è una mia soggettività. Dio, che conosce il cuore di quella persona, magari sa che non è la persona più adatta per, come moglie o come marito per quella persona. Faccio un altro esempio, un po' più pesante, ma senza accusare nessuno, senza accusare l'oggetto o la persona, il tipo di persona che sto chiamando in causa. Per esempio gli omosessuali. Gli omosessuali sono sinceri quando dicono che l'omosessualità è una condizione giusta e normale, dal loro punto di vista. Non tutti, ma la maggior parte oggi sono usciti fuori a testa alta e fanno anche il gay pride. Però il fatto che loro sono sinceri nel dichiarare la loro tra virgolette, normalità. Dicono la verità oggettiva, quella assoluta di Dio, quella, se non vogliamo chiamare Dio in causa, chiamiamo la natura, la creazione, perché la creazione, perché l'umanità esiste, ci devono essere uomo e donna perché l'umanità possa avere un futuro. No, di certo, quindi. La loro verità è molto soggettiva, molto umana. Il tema della verità è sempre stato oggetto di dispute filosofiche nella storia dell'umanità. E quando Gesù disse a Ponzio Pilato, vi ricordate, Gesù gli dice: io sono venuto al mondo per dare testimonianza alla verità, per testimoniare della verità. E chiunque è dalla verità, per dire chiunque è chiamato da Dio, ascolta la voce, la mia voce. E vi ricorderete sicuramente anche quale fu la risposta di Ponzio Pilato. In modo ironico, anche cinico, quasi: che cos'è la verità? Ognuno ha la sua verità. Che cos'è la verità? Lui gli rispose in maniera filosofica, perché per i filosofi in particolare la verità assoluta non esiste. Pilato non era uno stupido, non era governatore della Giudea messo lì perché era un pincopallino qualsiasi, era molto istruito, molto erudito, tipico filosofo del mondo però, consapevole del fatto che la verità di ogni essere umano è relativa, è soggettiva. Quello che è verità per te non lo è per me, e viceversa. Dunque, dove si trova la verità assoluta? Non ve lo devo dire io, lo sapete voi, dove si trova la verità assoluta. In quel libro che oggi viene tenuto negli scaffali a prendere solo polvere, o anche quando lo leggono molti, la maggior parte, non credono che sia parola di Dio. Quindi la verità assoluta si trova nella Sacra Bibbia, e questo è l'enigma per l'umanità. L'umanità non sa dove trovare la verità, perché quando tu gli mostri la Bibbia non crede che effettivamente che la verità di Dio possa essere chiusa in quel librettino, in quel libretto. Anche perché se tu vai nelle biblioteche e nei negozi, ma gli uomini subissano Dio. Ci sono tanti intellettuali che si vantano, sbavano, perché vedono tanti libri. Ma è possibile che Dio sia chiuso qua, in questo libro, in 1200 pagine? Cioè, per loro è assurda questa cosa. Quindi la verità assoluta si trova nella parola di Dio, però, è solo quando noi non la leggiamo, ma quando impariamo a viverla, ci accorgiamo che è parola di Dio infallibile. Se la leggiamo soltanto e non la viviamo, è come leggere una formula di come far arrivare il razzo sulla luna, ma non ci siamo mai saliti su quel razzo. Quindi la verità assoluta si trova nella parola di Dio, la Bibbia, di cui Gesù Cristo ne è stato l'autore. Davanti a Pilato si dichiarò testimone ed espressione della verità biblica di cui lui stesso ne era stato l'ispiratore. Sappiamo che Pilato lo considerò un sognatore, cioè un innocuo sognatore, e non gli credette. Una cosa tipica dei leader di questo mondo, quando voi cercate di dargli la verità, senza che nemmeno ve l'abbiano chiesto, soprattutto se cercate di dare la verità a chi non ve l'ha mai chiesta, voi siete dei bigotti, voi verrete interpretati e identificati come delle persone sognatori, un po' creduloni. Quindi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo capire che una cosa tipica dei leader di questo mondo, dei politici di questo mondo, e oggi possiamo dire anche di molti leader religiosi di questo mondo, Sono persone che studiano sempre, ma ignorano la Bibbia. Magari ti sanno la qualsiasi cosa e si esprimono con delle parole talmente forbite, talmente ricche, ma quando si tratta della Bibbia è un libro talmente semplice, talmente lineare, talmente che non ha nulla da dirci, cioè lo sottovalutano così. Dio è verità, Dio è sincerità, Dio è semplicità, come la natura. Noi per fare qualcosa di estremamente intellettuale, tanto per fare un esempio, ci guardiamo su alla nostra destra, guardiamo un bellissimo panorama di fiori, di verdi, di alberi, eccetera, eccetera. Quando guardiamo invece una raffineria, guardiamo quanto è complesso e quanto è intricato, quanto è proprio ingarbugliato la mente umana. Ecco, facciamo questo paragone. Crediamo davvero noi che la Bibbia sia verità assoluta di Dio o una verità relativa, una verità assoluta di Dio? E se lo crediamo, fino a che punto lo crediamo? La crediamo come parola di Dio fino al sangue, che significa credere fino al sangue. Significa che anche davanti a chi ci dice o tu la butti nella spazzatura, questa Bibbia, oppure ti imprigioniamo o ti ammazziamo. Fino a che punto noi difendiamo questa verità? Non la verità scritta, ma la verità che dalla scrittura l'abbiamo scritta nel nostro cuore. Gesù Cristo è stato disposto a morire in croce pur di non rinnegare ciò che sta scritto. Ciò che sta scritto. Ha rigettato Satana per amore di ciò che sta scritto. Quindi chi crede solo quel che fa comodo ha ancora dentro di sé, abbiamo ancora dentro di noi il vecchio lievito di malizia. Ma non perché lo facciamo apposta o perché abbiamo deciso di essere cattivi oppure chissà perché abbiamo chissà quale disegno malvagio. No, noi siamo così. Nel nostro DNA l'abbiamo ereditato. Siamo nati innocenti, neonati, ma crescendo quel nostro DNA ha avuto sempre la tendenza ad imparare il male. Più il male che il bene, a fare più il male che il bene. È nel nostro DNA. Ecco perché le guerre si ripeteranno. Sono passate 70 anni, ora c'è la nuova generazione che non ha conosciuto guerre. Ecco, le nuove generazioni hanno il prurito di fare una guerra dopo aver giocato con i videogiochi. Tanta violenza in questi videogiochi. Adesso cerchiamo di metterle in pratica questa violenza. Quindi dobbiamo vedere che dentro di noi c'è ancora il vecchio lievito di malizia e di malvagità di cui Paolo ci mette in guardia. Andiamo, fratelli e sorelle, in Giovanni 14, Vangelo di Giovanni, capitolo 14, che sono sicuro troverete rapidamente perché è uno dei Vangeli che più spesso leggiamo, vero? Perché siamo assetati d'amore. Il Vangelo di Giovanni parla più dell'amore e della divinità di Cristo. Giovanni 14, versetto 6. Gesù gli disse a Pilato: io sono la via, io sono la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora, quanti credono realmente che Gesù è la verità assoluta e che nessuno può venire al Padre se non per mezzo di Lui? Quasi tutto il mondo non lo crede, anzi, quasi tutto il mondo non lo sa nemmeno. Se noi vediamo tutti gli orientali, non conoscono l'unico nome attraverso cui ci si può salvare. Soltanto un piccolo gregge sparso nel mondo lo crede. Il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, andiamo nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, rivela che Gesù è la parola di verità, che si fece uomo ed abitò nel mondo. Questo lo leggiamo nel versetto 3. È scritto di lui che prima di farsi uomo, notate bene, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui. Questo significa che anche gli angeli sono stati fatti per mezzo di lui. E senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. E in altre scritture c'è scritto che lui è il creatore di tutte le creature fisiche e spirituali. Quindi alcuni hanno preso un abbaglio nel pensare che Gesù Cristo è un angelo, una creatura che a un certo punto dell'eternità sia stato creato. Quindi se noi pensiamo a Gesù Cristo come Dio che si fa uomo, che si spoglia della sua divinità e diventa mortale, comprendiamo che anche la Bibbia è stata fatta per mezzo di lui. È stato lui ad ispirarla e a dettarla spiritualmente ai suoi fedeli, i quali l'hanno scritta per noi posteri. Infatti, e questo è nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16, seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 16, dove è scritto che tutta la scrittura è ispirata divinamente, divinamente. Queste sono le basi del cristianesimo, sono le basi della nostra fede ed è necessario ripeterle di volta in volta anche perché abbiamo dei fratelli nuovi. Quindi la sua esortazione a mangiare gli azimi della sincerità e della verità significa questo, significa siate sempre sinceri e siate sempre ubbidienti alla verità, alla parola di Dio che è scritta nella Bibbia. Cos'è la verità assoluta se non la Bibbia? Perché se fosse stata scritta dagli uomini, nella Bibbia noi non ci avremmo mai trovato tutte le cose stolte che gli uomini, anche alcuni quelli di Dio, hanno fatto. Se ci avete fatto caso, la storia umana è scritta sempre dai vincitori. E i vincitori non hanno mai scritto di sé nulla di brutto. Mai nulla di brutto. Avete mai letto voi un'autocritica americana riguardo alle due bombe atomiche che sono state gettate sulle città di Hiroshima? Mai. Anzi, qualcuno se ne parla, giustifica la ragione per cui quelle bombe sono state inviate. Quindi, umanamente, invece nella Bibbia c'è scritto che perfino uomini di Dio hanno tradito Dio, hanno commesso dei gravi peccati, hanno commesso delle cose gravissime e Dio li ha costretti a scriverle per nostro insegnamento, perché noi si cresca nella sincerità e nella verità. Perché quando diventiamo, come dire, maliziosi, siamo come Caino. Mica Caino uccise Abele, ma mica ci fu mai una conversazione fra i due. Mai si misero a tavola o a parlare, perché sei così, perché se Dio parlava nella coscienza di Caino. Ma fra Caino e Abele non ci fu mai una conversazione. Ecco perché Dio dice, confessa i tuoi peccati. Quando si è, come dire, in litigio, c'è un conflitto, fai pace prima che venga il giudice. In Efesini 2, passiamo in Efesini 2, fratelli e sorelle, Efesini 2, nel versetto 20, Efesini 2, versetto 20, un'altra scrittura che molti di voi conoscete bene, Efesini 2, versetto 20, dice, voi siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. L'Apostolo Paolo ci richiama a cibarci del pane di Dio, che è puro, senza lievito, e ci richiama a smettere di cibarci degli insegnamenti spesso gonfi di vanità, dell'ipocrisia umana. Io ho visto tante persone fare competizione, anche nella Chiesa, negli anni, 52 anni, e poi nel tempo si vede che queste persone scoppiano, perché quando non c'è sincerità e non c'è verità, prima o dopo queste persone scoppiano, non ce la fanno a restare nella Chiesa. O spesso, nella maggior parte dei casi, sono essi stessi che se ne vanno. Oppure la Chiesa purtroppo è costretta a dire prenditi una pausa, perché la Chiesa, i pastori nella Chiesa non mandano mai le persone, però hanno il compito di correggere amorevolmente. Quindi, ma quando non c'è sincerità e non c'è verità, alla fine è la persona stessa che scoppia. E non scoppia per una determinata cosa, ma perché già in passato c'era qualcosa che nel cuore covava. Quindi l'ipocrisia è la nemica numero uno della sincerità e della verità. Per quanto tempo si può vivere insieme come fratelli e sorelle e allo stesso tempo avere, non dico dell'odio, ma del rancore verso un'altra persona, oppure verso il ministro? Cioè, io dico, per esempio, i ministri, Angelo Di Vita, con Angelo Di Vita ne parliamo spesso, perché voi tra fratelli, come avviene in una famiglia, tra figli si parlano i figli, non dirlo a papà, non dirlo a mamma. Ma noi, a noi ministri, chi ci consola, chi ci conforta? Quindi a volte fra noi ministri ci confortiamo fra di noi a vicenda. E allora dice, io quando dico qualcosa, magari c'è sempre qualcuno in congregazione che dice, o sta pensando, ce l'ha con me, questa cosa la sta dicendo a me. No, noi diciamo, quando parliamo, che quella cosa la diciamo in primo luogo a noi stessi, perché sappiamo benissimo di non essere perfetti, quindi anche noi dobbiamo diventare pane puro, lo sappiamo. Abbiamo tanti difetti e che senza che ce ne accorgiamo magari offendiamo, ma lo spirito nostro non è quello di offendere. Quindi se noi siamo richiamati a cibarci del pane di Dio, che è puro, senza lievito, e siamo richiamati a smettere di cibarci degli insegnamenti gonfi dell'ipocrisia umana, dobbiamo anche comprendere cos'è l'ipocrisia, perché sapete che possiamo essere ipocriti senza saperlo? Io ci furono delle esperienze che mi hanno fatto scoprire che ero un vero e proprio ipocrita, ma non me ne rendevo conto. Poi c'è l'ipocrisia consapevole, quella è un'altra cosa. Ma molti di noi tante volte siamo ipocriti senza saperlo. E l'ipocrisia è la nemica numero uno della sincerità e della verità, cioè della totale trasparenza. Che cos'è esattamente l'ipocrisia? Che cos'è esattamente l'ipocrisia? Ci sono qui, sono felice di vedere le mie nipotine, perché lo potranno anche scrivere in qualche tema, quando glielo daranno i loro professori, e darebbero una risposta che un adulto oggi del mondo non saprebbe dare. Che cos'è esattamente l'ipocrisia? L'ipocrisia è una malattia, è la malattia spirituale che abbiamo ereditato dal mondo in cui siamo nati. Infatti non conoscevamo cosa potesse significare diventare azzimi di Dio, e l'ipocrisia è questa, è una simulazione, è far finta di. L'ipocrisia è la simulazione, è apparire santi, puliti, amici, fratelli di fuori, ma di dentro covare qualcosa di brutto, di sporco. L'ipocrisia è la simulazione delle virtù e dei buoni sentimenti. Cioè, apparentemente noi siamo pieni di virtù e di buoni sentimenti, però di dentro Dio ci legge il cuore. L'ipocrisia è il volere apparire santi quando invece coltiviamo uno spirito malefico o un progetto sbagliato, o uno spirito settario, o di superiorità, quanti ce ne sono di persone che si sentono superiori. Come qualcuno che dice, beh, il giorno che io diventerò un membro della Chiesa, io non avrò problemi di insegnarvi la verità a tutti. Quindi simulazione significa ambiguità, significa doppiezza d'animo, significa la tipica falsità del fariseismo, non soltanto dei sacerdoti del tempo di Gesù, ma della natura carnale in genere. anche di quei religiosi che dicono: io ho fede in Cristo, ma non è necessario osservare i suoi comandamenti, perché lui li ha aboliti. Questa è ipocrisia. Perché se tu non credi che esistano i comandamenti, se credi che sono stati aboliti, non mi puoi convincere come mai tu li vivi. Non li vivi questi comandamenti, e se non li vivi, li trasgredisci, e quindi sei nel peccato. Quando noi rispondiamo alla chiamata di Dio, cominciamo a scoprire la nostra natura umana, che scopriamo che è malata di ipocrisia, e che solo Dio può farci guarire, può purificarci da tutto questo. Come? Il battesimo è solo un rito, ma se noi siamo veramente ravveduti, Dio ci dona qualcosa che noi non avevamo prima, il suo Spirito Santo. Ma avere lo Spirito Santo non significa che di botto noi siamo pienamente armati con la famosa armatura spirituale per combattere il male o per cambiare la nostra natura, perché la nostra natura noi non la cambieremo mai da noi stessi. La cambierà Dio. Lui è lo scultore, noi siamo l'oggetto della sua opera. Quindi l'unico modo che noi abbiamo per diventare puri non è che in virtù delle nostre opere, ma in virtù di quel che noi gli chiediamo. Gli dobbiamo chiedere: Padre, io non ce la faccio a cambiare da solo. Qualcuno mi dice: io non chiedo il battesimo perché ancora devo mettere a posto alcune cose nella mia vita. Questo tanti me lo dicevano tanto, ma guarda, tu non le metterai mai a posto le cose nella tua vita. Solo Dio è l'azimo di sincerità, di verità in assoluto, e solo Lui può scolpirci. Ora, naturalmente, immaginate Michelangelo che faceva una scultura a colpi di scalpello. È chiaro che ogni colpo di martello fa male. Quindi quando noi viviamo dei momenti di dolore, delle malattie, delle operazioni chirurgiche, non dobbiamo pensare che Dio ci sta maledicendo. Oppure non dobbiamo pensare a dire: Fabio ha avuto, Carmelo ha avuto questo, chissà quali peccati avrà compiuto. Siamo tutti peccatori, mica c'è qualcuno che può dire: tutti lo siamo, nostro malgrado, lo siamo un po' tutti. Quindi la natura carnale dell'uomo è paurosa, ambigua, dubbiosa, diffidente, sospettosa, maliziosa, rancorosa e anche vendicativa. Non apre il cuore a Dio normalmente, è Lui che lo apre a noi, e nel momento che Lui lo apre a noi siamo, non possiamo dire che tutto quello che, il fatto stesso che siamo qui in questa sala, non è un'opera di cui noi ci possiamo gloriare, ma è un'opera in cui noi possiamo essere grati a Dio, perché è Lui che ci ha chiamati ad essere qui, è un'opera Sua il nostro essere qui. Il nostro dare un'offerta è un'opera Sua, e noi la stiamo facendo per riflesso, perché da noi non sarebbe mai venuto tutto questo. Quindi Dio apre il cuore a noi, e noi dobbiamo aprire il cuore a Dio, e quindi perché altrimenti noi mentiremmo perfino a noi stessi, senza rendercene conto. Quindi non facciamoci ingannare da persone che sbandierano troppa bontà e troppa umiltà, perché la loro bontà o umiltà spesso nasconde vanità, malizia e malvagità. Chi di voi si ricorda l'episodio in cui una donna, probabilmente una bella donna perché veniva anche dal mondo della prostituzione, ma si era convertita a Cristo, ma amava talmente Cristo con una purezza così intensa che lei non si creò nessun problema nel vedere i piedi di Gesù, nel lavarglieli e nell'asciugargli i piedi di Gesù con i suoi capelli. Probabilmente aveva una grande chioma. Ora, chiaramente, io non sono all'altezza di Gesù. Se una donna facesse questo a me, a parte il fatto che mia moglie mi taglierebbe la testa. Però meno male che Gesù non aveva moglie. Però vi ricordate Giuda cosa disse Giuda entrò subito in competizione con Gesù, facendolo apparire vano, glorioso, vanaglorioso, vanitoso, uno che sperperava il denaro della Chiesa. Gli disse: ma perché tu permetti questo, quando quest'olio che è talmente costoso, talmente pregiato, che lo potevamo vendere ai poveri? Ma quanto amore aveva Giuda per i poveri, non gli interessava niente dei poveri a Giuda. Perché posso dirlo tranquillamente? Perché semplicemente lui per denaro vendette Gesù, per denaro vendette Gesù. Quindi il denaro non gli interessavano i poveri, gli interessava far più bella figura di Gesù, essere superiore a Gesù. Eppure Giuda magari era uno che aveva un viso mesto, si presentava sempre con grande umiltà. Quindi ricordiamo che non facciamoci mai ingannare dagli aspetti umili, dagli aspetti esteriori umili. E mia madre mi ha sempre insegnato che non è l'abito a fare il santo. Infatti il mondo è pieno di presunti santi e guaritori. E sappiamo che sono degli imbroglioni. Sono persone che non hanno nemmeno un lavoro, nemmeno una specializzazione, e cercano di trovare un sistema per fare soldi o per diventare famosi in qualche modo. Sono imbroglioni e la loro coscienza lo sa. Perché ne parlo? Perché siamo nel tema della sincerità e della verità. Se io devo aiutare qualcuno, devo aiutare perché devo veramente aiutarlo e devo avere gli strumenti per aiutarlo veramente e non per prenderlo in giro. Quindi degli imbroglioni che si sostituiscono a Dio, parlo di quelli che sconfinano nel campo spirituale addirittura, con la presunzione di poter offrire alla gente la via del successo oppure della felicità. Il loro slogan è: smettila di criticarti. Questa è la New Age, no? Smettila di criticarti, perché tu vali, mentre Gesù dice: tu non vali niente, tu ti devi pentire. Vedete, sono due vie opposte. Loro invece dicono: tu vali, e ti adulano, dice: tu vali. L'amore per te stesso è tutto ciò di cui tu hai bisogno per guarire ed essere felice. Ma è la verità, è una menzogna. Il vero amore per il loro prossimo dov'è? Sono persone che, tra le altre cose, non hanno ricevuto alcun mandato da Dio, ma nemmeno dagli uomini, perché oggi ci sono molti uomini che si autogestiscono. Quindi si autoproclamano guaritori e predicatori da sé. Andiamo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, primo Timoteo, capitolo 6, dal versetto 3 al versetto 5. Primo Timoteo, capitolo 6, dal versetto 3. Dice: se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina, cioè la verità, l'insegnamento che è conforme alla pietà, cioè all'amore, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità. Normalmente non sono totalmente prive della verità, sono un miscuglio di verità e di errore, spetta a noi individuare le menzogne. Sono persone le quali considerano la pietà, l'agape, l'amore di Dio come una fonte di guadagno, ma non solo guadagno di denaro, di guadagno anche di popolarità, di diventare famosi, perché c'è gente che non vive solo per il denaro, c'è gente che vive anche per l'appagamento della vanità. Chi è un vero pastore e chi è un vero fratello sa che il vivere nella sincerità e nella verità ha un costo. Tu tante volte paghi un costo per vivere nella sincerità e nella verità. Tu dici: vuoi essere superiore a Dio? Guardate che Dio, quasi nessuno lo cerca o lo ama nella vita concreta, quasi nessuno, eccetto il piccolo gregge, perché lui trasmette verità e sincerità. E queste cose sono talmente crude che anche noi quando le diciamo, se ecco perché tante volte ieri abbiamo fatto lo studio biblico, domande e risposte, se noi diamo una verità con estrema sincerità, come dobbiamo, come siamo chiamati a darla? Noi perdiamo amici, noi perdiamo gente, nessuno dice è troppo dura, è troppo cruda, ecco, dobbiamo darla la verità. Soltanto quando la persona ce la chiede ed è, vuol dire che è più pronta a riceverla. La pietà è l'agape, l'amore di Dio, non quello impuro dei presunti guaritori o guaritrici che fanno soldi a miliardi. Se voi comprate le riviste settimanali, nelle ultime pagine è piena della pubblicità di questi maghi, fattucchieri, di questi che fanno massaggi anche con finali particolari, eccetera. Quindi sono tutte persone che sono tutte pratiche che vengono dall'Oriente, dal paganesimo. Quindi la chiamiamo, loro la chiamano autostima, oppure autoaccettazione, oppure autoapprovazione di tutto ciò che fanno. Dio invece ci esorta ad autoesaminarci. Dio ci esorta ad autoesaminarci. Andiamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5. Dio ci chiama ad autoesaminarci. E dice nel versetto 21, esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Questo per dire che lui ci chiama come pecore a mezzo ai lupi, e non chiuderci in un convento, quindi essere esposti anche al male, però dobbiamo esaminare ogni cosa perché è impossibile uscire dal mondo, e ritenete il bene e astenetevi da ogni specie di male. E siamo esortati a ritenere il bene e ad astenerci dal male. E perché Dio ci esorta a fare questo? Lo leggiamo nella seconda epistola ai Corinzi. Seconda epistola ai Corinzi, capitolo 13, versetto 5, dove dice esaminatevi per vedere se siete nella fede. E quando parla di fede non si riferisce a un semplice credere, ma si riferisce al nostro morire ad essere provati fino al sangue, la nostra fede ad essere provata fino al sangue. Dice mettetevi alla prova. Mettetevi alla prova, non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? Alcuni hanno avuto dei dubbi, io non sono sicuro se Dio mi ha chiamato, se sono ancora cristiano, ma come ancora non hai la certezza assoluta? Ci chiediamo mai se Cristo penserebbe o farebbe quello che stiamo pensando o stiamo facendo? Riconosciamo Cristo in noi? E che dire di quelle pratiche esoteriche provenienti dal paganesimo orientale e che si sono infiltrate in molte chiese dell'Occidente cristiane che predicano Dio ti accetta così come sei? E c'è tutto un mondo musicale che le cui, diciamo, melodie sono meravigliose in alcune canzoni, ma se voi fate attenzione alle parole, le parole sono che sviano moltissimo, perché dice io non devo dare conto a nessuno, nemmeno a Dio, perché lui mi ha accettato così. Saranno sinceri, ma dicono la verità. Dicono la verità assoluta di Dio, oppure sono schiavi della loro stessa soggettività. La verità è che Dio non accettò affatto Saulo quando questi perseguitava i cristiani. Non lo accettò. Se no, Saulo era molto sincero, lo faceva per l'Eterno. Saulo aveva un'altissima stima di se stesso, molto erudito anche lui, nella via di Dio, nella parola, in quello che allora era solo Antico Testamento, ma la vera stima su di noi viene da Dio. La vera stima su di noi viene da Dio. Il nostro giudice è Dio. E per poter purificare Saulo, Dio dovette prima accecarlo e fargli capire che era un arrogante e un presuntuoso che stava commettendo dei crimini e che quindi doveva pentirsi. E lui nel fare quello pensava di essere, l'uomo di Dio. Dio perdonò Saulo soltanto dopo che questi accettò di arrendersi e gli chiese: che cosa vuoi che io faccia, Signore? Che cosa vuoi che io faccia? E lui, la prima cosa che Dio gli dice a Saulo è: ravvediti e fatti battezzare. Dio non avrebbe accettato Saulo se questi si fosse autogiustificato o si fosse rifiutato di pentirsi di essere stato un persecutore. Il succo è che Dio odia l'ipocrisia. Dio odia l'ipocrisia. Dio, tant'è vero che tornerà per salvare anche tante persone che vivono nel peccato senza saperlo. E Dio si è sacrificato soprattutto per i bambini, di tutti i bambini morti a causa degli adulti e a causa di tutti i peccati involontari. Certo, non si è fatto uomo per morire per i peccati volontari degli uomini. Quindi l'ipocrisia ha massima espressione nell'autoapprovazione, nell'autoindulgenza, nell'autoperdono, nel travisare scritture come quelle di Matteo 18, versetti 21 a 22, dove leggiamo che Pietro, accostatosi a Gesù, gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù gli disse: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E quindi, travisando queste parole di Gesù, molti si sentono liberi di trasgredire i comandamenti di Dio. Anche Pietro mise un limite a Dio nel dire: quanto? Lo perdonerò 7 volte? No, tu lo perdonerai, si può dire, all'infinito, se c'è il ravvedimento. Se il tuo fratello viene incontro a te con uno spirito di riconciliazione. Quindi, travisando queste parole, molti si sentono liberi di trasgredire la parola di Dio. Tanto dobbiamo alla fine perdonarci tutti. Aspetterò. Anziché chiedere perdono subito, si autoperdonano, si autogiustificano. Ma Gesù insegna che il perdono non è da dare a noi stessi, senza alcuna condizione. Gesù pagò il prezzo di riscatto per suscitare in noi il pentimento. Lui dette la vita e mostrò amore verso di noi in modo incondizionato, inizialmente, ma poi ci chiede il ravvedimento. Quindi soltanto se ci pentiamo sinceramente riceviamo il suo perdono. Diversamente continuiamo a peccare e scadiamo dalla grazia di Dio. Perché la grazia di Dio ce l'abbiamo fin dalla nascita. Siamo nati per grazia e nasceremo nel regno di Dio per grazia. E sempre Matteo 18, dal versetto 32, Gesù continua la sua parabola, dice: allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che egli doveva. Così, dice, vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello pentito e se non lo fa prima che sia troppo tardi, possiamo aggiungere. Lo stesso vale per ciascuno di noi. Quando ci pentiamo sinceramente e chiediamo misericordia, Dio azzera il nostro debito. Dio azzera il nostro debito. Ci perdona e il nostro cuore trova pace, perché la nostra coscienza è stata perdonata, purificata come pane azzimo. Dobbiamo quindi impegnarci a non abusare della pazienza di Dio o del perdono di Dio. Ripeto, ricordiamo che coloro che si autogiustificano e non confessano le proprie colpe e non chiedono perdono anche non solo a Dio ma anche al proprio fratello, sono la massima espressione dell'ipocrisia e della superbia. L'ipocrisia è una condizione mentale che può avere ramificazione anche nella società, la cui omertà nasconde perfino la corruzione a pro degli interessi disonesti di certe lobby, di certe società o leader di nazioni e perfino di certe chiese. Per questo motivo l'insieme dei sistemi di questo mondo formano Babilonia la Grande, la quale è destinata a crollare, come noi sappiamo, in Apocalisse. Vi risparmio la scrittura in Apocalisse 18 per i vostri appunti, che dice che tutte le nazioni avranno bevuto del vino della sua fornicazione, della sua prostituzione, e i mercanti della terra, che è il sistema in cui noi viviamo, si sono arricchiti con gli eccessi del loro lusso. E in questa Babilonia globale trionfano gli azimi della malizia e della malvagità, non gli azimi della sincerità e della verità. E si fa tutto per i soldi, tutto per i soldi. E sempre di più, se ci fate caso, i membri della Chiesa di Dio sparsi nel mondo, sembra che la cosa è fatta mirata. Cioè abbiamo sempre più difficoltà a riunirci, abbiamo sempre più difficoltà a sostenere l'opera, abbiamo sempre più difficoltà a mantenere le nostre famiglie. Vi sembra strano che tutto questo è orchestrato dal diavolo, no? E che Dio lo permette? Beh, Dio ha permesso che Giulio Cesare, o l'imperatore del tempo, gli venisse in testa di fare il censimento in tutto l'impero romano. L'imperatore romano pensava che quella era una sua idea brillante, della sua intelligenza, mentre Dio gliel'aveva messa in testa affinché Maria e Giuseppe andassero a Betlemme e Gesù nascesse a Betlemme per adempiere quella profezia. Quindi non siamo turbati, dobbiamo comprendere che anche se le cose vanno di male in peggio, Dio le sta permettendo e non ci abbandona. I leader di questo mondo approvano leggi diaboliche per coprire le loro fornicazioni. Ho letto un articolo molto importante che diceva che durante una riunione di G8, recentissima, hanno dedicato 3 pagine su come legalizzare il movimento LGBT e poi un paragrafetto di sole 3 righe di quale strategia adottare nei confronti della Russia. Cioè, tanto per dirvi cos'è che frulla nella loro testa. I leader di questo mondo approvano leggi diaboliche per coprire le loro fornicazioni, come la pornografia e la prostituzione legalizzata. Per approvare se stessi, danno ai popoli licenza di peccare, in modo che i popoli non sappiano più discernere la differenza che c'è tra il bene e il male. Sapete come si chiama questo bene assoluto, che lo hanno fatto diventare bene assoluto? Si chiama democrazia, che se la democrazia è gestita da cristiani timorosi di Dio, è il minore dei mali. Ma quando non si crede più in Dio, è un potere dato al popolo. Demo significa popolo, crazia significa potere. Potere al popolo. Demo viene da demoni, il potere ai demoni. Se l'autoassolversi è ipocrisia e la coscienza lo sa, il darsi la licenza di peccare significa voler cancellare ogni senso di colpa dalla propria coscienza. Significa negare Dio, come avviene in Cina. Significa negare il giudizio divino. Ma quando gli uomini arrivano a tanto, come diventano? Diventano delle bestie. Noi diventeremmo delle bestie. Non a caso Dio dice che il mondo sarà governato dalla bestia. Non usa un nome a caso. Quindi mi sono concentrato sul lievito di malizia e di malvagità per aiutare tutti noi, ma me per primo, a non autoingannarci, a non lasciarci sedurre dal mondo in cui viviamo, un mondo che continuamente cerca di manipolarci per farci abbandonare gli azimi della sincerità e della verità. Quindi ricordiamo che stiamo vivendo tempi che sono molto simili a quelli del tempo di Noè, come Gesù più di una volta ha detto. Tutti avevano abbandonato la verità di Dio nel nome della loro verità soggettiva e così la terra era diventata piena di violenza. Mentre camminare con Dio come Noè significa essere azimi di sincerità e di verità. E anche noi lo possiamo fare. Se solo i governanti credessero alla Bibbia, il mondo sarebbe molto diverso. Con questa festa degli azimi, fratelli e sorelle, ogni anno Dio vuole inculcarci il suo scopo per noi, che è quello di purificarci e santificarci. E ciò avviene solo allontanandoci dalla malizia e dalla malvagità, perché Dio ci chiede il nostro consenso e la nostra collaborazione. Cioè la parola malvagità e malizia, queste parole, non si sentono in televisione, non le sentite alla radio, sono scomparse dal nostro lessico. Quindi la prima cosa da fare è pentirci della nostra natura carnale e farlo ogni giorno, subito, senza indugiare. Perché chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa le abbandona otterrà misericordia. E Davide diceva: io riconosco le mie colpe, il mio peccato ed è sempre davanti a me. Quindi smettiamola di incolpare gli altri per i nostri guai, piuttosto ravvediamoci dei nostri peccati. Allora, che cosa rende il pentimento veramente verace, sincero? Il confessare il nostro peccato. Lo sappiamo, l'abbiamo sentito e quindi ricordiamo che la sincerità e la verità non sono sempre la stessa cosa. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 4, dice: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Dice la lettera di Paolo a Tito, ci esorta a non seguire favole giudaiche. Molti pensano che seguire gli insegnamenti ebraici, soprattutto di quelli che non riconoscono Gesù Cristo, sono pieni di tante tradizioni, come la Chiesa Cattolica a modo suo, anche gli ebrei a modo loro hanno tante tradizioni che sono molto lontani dallo spirito di sincerità e di verità. Quindi, in conclusione, fratelli e sorelle, Gesù iniziava spesso la sua frase dicendo: in verità vi dico. Perché lo faceva? Ci richiamava la Bibbia, perché la Bibbia è la verità. Non si riferiva soltanto alla sua sincerità personale, che lui era sinceramente sincero in modo assoluto, ma si riferiva al fatto che le sue parole erano la verità assoluta di Dio riferita alla Sacra Bibbia. E faceva riferimento proprio alla sua rivelazione all'umanità. La sincerità personale di Cristo ha sempre coinciso perfettamente con la verità assoluta da Lui stesso rivelata nella Bibbia. Dio ci ha liberati dal peccato, rappresentato dal lievito in questa sua festa annuale, perché? Affinché la nostra sincerità coincida sempre con la sua assoluta verità. Quindi ricordiamo che sincerità e verità non sono esattamente la stessa cosa. Spesso la nostra sincerità si allontana dalla verità di Dio. Infatti l'ora viene, anzi è già venuta, Gesù ha detto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio ci ha dato la festa dei pani azimi per insegnarci a fuggire dall'idolatria, avvicinarci alla sua totale sincerità e verità. In conclusione, fratelli, se ricorderemo e metteremo in pratica questi insegnamenti tutti i giorni della nostra vita, non ci pentiremo mai di averla imparata e praticata, perché ne raccoglieremo i frutti eterni.